Salutiamo Alessandro, che è professore della San Jose University della California e che sta seguendo le mobilitazioni in questo mese ad Oakland, soprattutto, che abbiamo visto è stata protagonista di un imponente sciopero ad inizio novembre e ad un successivo, purtroppo, sgombero dell'occupazione. Vorremmo quindi chiederti innanzitutto come da questo sciopero si è passati allo sgombero e come si sta preparando il movimento per rioccupare, abbiamo visto, domani, Oakland.
Sì, beh, intanto grazie di avermi chiamato e un saluto a tutte e a tutti, ovviamente. Sì, come dicevate voi, come dicevi tu, il 2 novembre c'è stata una enorme iniziativa di massa ad Oakland che è stata davvero un successo, come dire, inaspettato e imprevisto per il movimento che ha stupito tutti. Successivamente, diciamo, il movimento è andato avanti, l'occupazione di Franco Gawa Plaza, insomma, della piazza centrale di Oakland, è proseguita fino a quando il 14 novembre all'alba l'accampamento è stato sgomberato nuovamente dalla polizia. Come si è arrivati dallo sciopero generale allo sgombero? E questo secondo me è interessante ricostruirlo perché è anche un po' quello che sta succedendo nelle altre città americane in questo momento. Quello che è successo, diciamo, il caso specifico di Oakland è stato che il 10 di novembre nel pomeriggio c'è stata una sparatoria del tutto indipendente dall'accampamento, ma a pochi passi dall'accampamento stesso nel centro di Oakland. E si è trattato di una sparatoria che ha portato all'omicidio numero 101 della città quest'anno. Dico 101 perché, per quanto si sia trattato di un evento ovviamente triste e diciamo, indesiderato da ogni punto di vista, è stato purtroppo uno tra i tanti omicidi che caratterizzano questa città. Prontamente però la sindaca di Oakland ne ha approfittato per dichiarare a quel punto che l'accampamento era insostenibile e che si ponevano problemi di sicurezza per gli stessi dimostranti, oltre che per la cittadinanza in generale. E questo si è aggiunto, è stato soltanto, diciamo, l'ultimo elemento all'interno di un'escalation di allarmismo intorno all'accampamento stesso e a presunti episodi di addirittura violenza, aggressioni sessuali, spaccio di droga, forme di criminalità comune. E questo è stato un po' il linguaggio e i pretesti utilizzati non soltanto ad Oakland, ma anche a San Francisco e in una certa misura anche a Berkeley e di sicuro anche a New York per giustificare sgomberi che ovviamente nulla hanno a che fare con la criminalità comune, presunta soprattutto. C'è da dire, tra l'altro, che dire, in maniera abbastanza ironica, in una città come Oakland, la cui area diciamo di downtown si svuota completamente la sera in genere, diventando effettivamente poi pericolosa perché nessuno la frequenta se non diciamo, chi fondamentalmente vive in strada o fa dell'economia della strada il proprio mezzo di sussistenza, la presenza dell'accampamento 24 ore al giorno e soprattutto le assemblee generali di Occupy Oakland hanno in realtà come dire, fornito quella presenza pubblica in strada che i criminologi tra i quali mi annovero, considerano uno degli elementi più efficaci di prevenzione della criminalità, per cui insomma, se proprio qualche effetto Occupy Oakland doveva averlo sulla criminalità in centro, al limite può averla diminuita perché ci sono occhi e orecchie sulla strada. Detto questo, appunto, l'accampamento è stato sgomberato all'alba del 10. Chiedo scusa, all'alba del 14 di novembre, e da lì però, come annunciato, diciamo, lo stesso pomeriggio del 14 alle 4, centinaia di persone si sono raccolte davanti alla biblioteca centrale di Oakland, che è a sua volta al centro della mobilitazione perché i tagli ai fondi della città stanno portando alla sua chiusura progressiva, e da lì i manifestanti si sono poi riportati nuovamente in piazza, questa volta diciamo, diverse centinaia, dando vita ad una importante assemblea generale generale del 14 di novembre, con la quale il movimento ha annunciato che fondamentalmente ritornerà nella piazza centrale in seguito a qualsiasi sgombero. Per cui in sostanza la strategia a questo punto è quella di continuare ad oltranza, se non altro a ritornare nella zona centrale di Oakland. Un'altra cosa interessante che è successa, molto interessante direi, è il fatto che in seguito al primo e poi al secondo sgombero di Occupy Oakland da parte su disposizione del sindaco, ci sono state alcune dimissioni eccellenti ad Oakland. In particolare si è dimesso il capo dell'ufficio legale del sindaco, cioè quello che in sostanza gli dà i consigli in materia giuridica, e poi ad uno o due giorni di distanza anche la vice sindaca, e questo è stato qualcosa che ha fatto molto discutere.
Ci interessa molto, appunto, sia partendo da quello che ci dicevi sulle dimissioni, sia per dinamiche più autonome, capire come internamente le Occupy stanno un pochino allargando il dibattito, come lo stanno implementando e quale percorso si stanno dando. Ovvero, guardando anche ciò che sta accadendo in Spagna, cosa è accaduto precedentemente nelle altre Occupy a livello globale, si pone il problema, diciamo, della progettualità, di come si intende proseguire l'occupazione, di come si costruiscono nuove pratiche a partire da quell'occupazione per poi connettersi anche a livello più ampio. Ecco, a Occupy Oakland che cosa sta accadendo da questo punto di vista?
Ma sì, ci sono da dire diverse cose a questo proposito. Intanto, diciamo, questo è il mio punto di vista, il movimento in seguito alla, come spesso accade poi, in seguito alla repressione di polizia è rimasto ostaggio per diversi giorni di un dibattito, a mio giudizio, sterile su violenza e non violenza. So che questo non è una novità, però inevitabilmente, vista la composizione sociale molto ampia del movimento, è molto trasversale il movimento, ogni azione di polizia poi alimenta questo tipo di dibattiti, che inevitabilmente si arenano sulla questione del definire la violenza o la non violenza. Insomma, ci si chiede se le vetrine subiscano violenza, se le banche subiscano violenza, e ovviamente questo ha bloccato un po' il movimento, quantomeno a livello di dibattito nei primi giorni successivi al secondo sgombero. Fortunatamente l'Assemblea Generale, un po' per forza di cose, alla fine è arrivata alla conclusione, a mio giudizio, più ovvia, cioè che l'unico modo per affrontare questo tema è fondamentalmente non parlarne, ma lasciare che siano le pratiche di coloro che partecipano al movimento a determinare in qualche modo gli orizzonti di azione del movimento stesso. Per cui fortunatamente non si parla più per il momento di violenza o di non violenza, ma ci si pone il problema di come proseguire la lotta. Un altro problema che si pone, sempre a mio giudizio, è quello di un certo feticismo della forma accampamento, fondamentale per dare sicuramente visibilità al movimento, ma come penso di aver detto anche l'altra volta, quando ci siamo sentiti precedentemente, una forma di lotta che può risultare insostenibile nel lungo termine. Al momento mi sembra il dato più interessante sia quello di questa idea delle occupazioni mobili, cioè fondamentalmente, al di là del fatto che ci sia o meno un accampamento stabile, una forma di presenza stabile in luoghi nevralgici delle città, si opta per azioni istantanee o comunque distribuite sul territorio di fronte a centri nevralgici del potere, del cosiddetto 1%, quindi occupazioni di banche, accampamenti temporanei di fronte a sedi istituzionali e commerciali o finanziarie importanti. Ad Oakland il passaggio sul quale l'Assemblea Generale ha concordato nel suo ultimo meeting di due giorni fa, ci sono due azioni fondamentalmente che si intende portare avanti. La prima è una grossa giornata di mobilitazione per sabato, con una marcia che inizierà alle 2 di pomeriggio, attraverserà la città con diverse azioni più o meno simboliche, devo dire, davanti a varie sedi, e poi si dovrebbe concludere con l'occupazione di un ampio terreno abbandonato centrale ad Oakland, non più davanti al municipio, ma diciamo alle spalle fondamentalmente del municipio, dove si conta di ristabilire un nuovo accampamento. Contemporaneamente si è deciso di piantare un giardino della vittoria lì, diciamo sulla piazza dove precedentemente Occupy aveva stabilito il proprio accampamento. Più in generale, come dire, si possono fare un paio di considerazioni sulla repressione che si sta abbattendo su questo movimento negli Stati Uniti, almeno, ed è un dato secondo me molto importante, e cioè questa repressione poliziesca sta assumendo ormai un carattere nazionale. Abbiamo saputo qualche giorno fa che lo sgombero di Oakland non era in realtà ovviamente un fatto isolato, ma che i sindaci di diverse città, tra cui New York, Portland, Salt Lake City, Oakland, Denver, Chicago, si erano riuniti su indicazione o su impulso del Department of Homeland Security, di questo enorme centro di potere poliziesco e di sorveglianza istituito da Bush all'indomani dell'11 settembre, e quindi i sindaci si sono coordinati per portare avanti azioni repressive simultanee nelle diverse città degli Stati Uniti, sostenuti dall'FBI, e questo è un fatto rilevante, perché negli Stati Uniti esiste una chiara distinzione tra le polizie locali e la polizia federale, per cui l'azione repressiva dello Stato a questo punto pone problemi di tattica e di pratica di lotta al movimento. C'è da dire che il movimento negli Stati Uniti sta adottando un metodo, politico caratterizzato dall'orizzontalità intanto, e quindi tutto viene deciso in maniera abbastanza democratica dalle assemblee generali, ed è improntato a un modello di trasparenza, dove in sostanza non è che le azioni siano pubbliche perché vengono annunciate, ma sono pubbliche, o non soltanto per quello, sono pubbliche e quindi immediatamente pubbliche perché sono decise pubblicamente, quindi in sostanza non è che il movimento decida le azioni e poi le annunci alle autorità e alla cittadinanza, ma le decide pubblicamente, quindi per questo stesso motivo sono immediatamente note a tutti.
Ciò che dicevi è molto interessante, soprattutto perché riarticola anche un po' il problema di come connettere composizioni differenti non soltanto all'interno delle singole metropoli, ma anche a livello nazionale. Abbiamo visto che il 5 ottobre, così come le primi giorni di novembre ad Oakland, c'è stata un'alleanza a New York con i lavoratori dei trasporti, con il sindacato dei trasporti, e quindi uno scendere in piazza comunemente insieme all'occupati di New York, così come allo sciopero di Oakland c'è stata un'occupazione del porto in cui gli occupanti hanno manifestato insieme ai lavoratori portuali. Ecco, questa connessione ci sembra molto interessante, non solo perché anche in Europa, in alcuni paesi si sta lavorando in questo senso, ma anche perché un pochino Oakland ha costituito una nuova apertura, uno scenario perlomeno innovativo rispetto alla possibilità di ricomporre a livello metropolitano settori produttivi differenti. Ecco, su questo il movimento intende rilanciare? Ci sono state delle trasformazioni, dei passaggi ulteriori o cosa?
Certo, ma io direi che questa questione può essere descritta nei termini seguenti, cioè il movimento con la sua stessa nascita e con le pratiche che ha saputo sviluppare dal momento in cui è nato, ha dato vita ad un'importante ricomposizione sociale, cioè le figure sociali che si sono riconosciute e hanno iniziato a prendere parte a questo movimento vanno da una middle class che si sente tradita dalle promesse del sogno americano e dal messaggio secondo il quale è sufficiente lavorare in maniera disciplinata, non protestare, non opporsi, ma seguire in qualche modo i dettami della American Way of Life per ottenere la mobilità sociale, il successo, la stabilità economica e di altro tipo, che appunto il sogno americano promette a tutti, ma poi in realtà consegna a pochi. Quindi da una parte la middle class, dall'altra un ampio, Bifo lo chiamerebbe cognitariato, quindi giovani a loro volta traditi dalla promessa che qualora avessero sviluppato un capitale culturale sufficiente, ottenendo quindi lauree dai college e completando percorsi di studio, avrebbero effettivamente ottenuto quella stabilità promessa. Ecco, questo cognitariato si trova oggi sommerso dai debiti, è incredibilmente creativo e produttivo, ma condivide ben poco dei frutti della propria produttività sociale. E poi troviamo nel movimento un'ampia fascia di precariato, di disoccupati, di sottoccupati, di proletariato sociale urbano, che affronta non da oggi i problemi di sopravvivenza che conosciamo. Tutto questo nella realtà specifica di Oakland è poi condito dalla presenza più o meno abbastanza significativa di una cultura di strada e di giovani marginalizzati, soprattutto di minoranza afroamericana e latina, marginalizzati e segregati geograficamente, che iniziano a vedere in questo movimento se non altro la possibilità di essere in strada con altri senza essere sistematicamente oggetto di azioni di polizia e di controllo della criminalità che li vedono sovraesposti esposti in maniera sproporzionata alla violenza di polizia. Quindi questa ricomposizione sociale c'è stata, e le assemblee generali di Occupy Oakland, ma anche di Occupy San Francisco, in qualche modo testimoniano di questa ricomposizione sociale. Il problema è come passare da questa ricomposizione sociale ad una ricomposizione politica, cioè fondamentalmente quali forme di lotta, quali pratiche di lotta si addicono ad una composizione sociale di questo tipo. E appunto il dibattito su violenza e non violenza in qualche modo faceva venire al pettine i nodi di questo problema. Mi sembra che al momento si stia costruendo, sebbene a fatica, un'ampia coalizione informale di forze che comprende da una parte alcuni settori del sindacato, dall'altra ampi settori dell'attivismo sociale, dei gruppi attivi sui quartieri e su questioni sociali annose come appunto la disoccupazione, la marginalità, l'accesso alla salute, l'accesso alla casa, eccetera. E la miscela tra queste pratiche e il metodo democratico che il movimento ha seguito non può che andare nella direzione giusta, è molto promettente da questo punto di vista. Certo, ancora una volta queste pratiche incontrano forme di repressione che si stanno decisamente riorganizzando e stanno assumendo una connotazione ormai nazionale, non più locale. C'è da dire però che il movimento è a sua volta capace di costruire reti anche attraverso i social media, l'utilizzo dei mezzi di comunicazione più moderni, e riesce a costruire a sua volta reti che si oppongono in maniera praticamente immediata a queste operazioni di tipo repressivo.
L'ultima domanda, perché parlavi giustamente della composizione un po' più high skill anche delle Occupy, e vedevamo da qua che c'è anche perlomeno un principio di mobilitazione studentesca interna all'università, fatta da studenti e dottorandi, che si sta perlomeno accennando. Ci sono dei rapporti continuativi? È secondo te una opzione anche quella delle Occupy universitarie che lì in California può funzionare?
Assolutamente sì, tant'è vero che si stanno costruendo reti di sostegno reciproco molto forti. Diciamo, c'è da dire che la situazione della Bay Area in particolare è piuttosto specifica, cioè qui c'è in qualche modo un triangolo, un triangolo geografico di attivismo politico molto forte, cioè qui nell'arco, diciamo, separati praticamente soltanto da due ponti, ci sono Occupy San Francisco, Occupy Oakland e Occupy Tal, cioè l'iniziativa davvero solida e determinata degli studenti dell'Università della California e in particolare a Berkeley, e rispetto a quello che mi chiedevi tu, diciamo, giusto alcuni giorni fa diciamo, gli studenti della California hanno iniziato un'azione di massa che ha portato, per esempio, il 15 novembre qualcosa come 3 o 4 mila persone a riunirsi nel campus di Berkeley, a stabilire un accampamento che è stato successivamente attaccato dalla polizia, ma la presenza di studenti e le mobilitazioni studentesche nei campus, soprattutto dell'Università della California, quindi Berkeley e altre università di questo tipo, è molto forte. Anche lì si pone un po' il problema di quali pratiche il movimento potrà portare avanti in futuro. La scelta dei campus come luogo di protesta, oltre ad avere ovviamente una storia molto significativa, soprattutto a Berkeley, può rivelarsi strategica dal punto di vista, diciamo, dell'aprire spazi di agibilità al movimento, perché in qualche modo si può pensare che tenere i campus sia più facile che tenere le piazze cittadine. D'altra parte però anche lì la repressione non si è risparmiata, in sostanza, nel senso che a Berkeley abbiamo assistito a scontri particolarmente duri e diciamo a forme di intervento di polizia piuttosto forti da parte della polizia del campus. Non bisogna dimenticare che i campus americani hanno forze di polizia del campus, si tratta di poliziotti a tutti gli effetti, quindi non in sostanza di guardie giurate o di altre forme di sorveglianza, sono corpi di polizia a sé, ogni università, ogni campus universitario ne ha uno e quindi bisogna fare i conti con questo. A livello nazionale poi rispetto agli Stati Uniti mi sembra interessante rilevare un altro fatto, e cioè il silenzio piuttosto imbarazzante dell'amministrazione Obama su questo movimento, e dico questo non perché mi faccia illusioni su un sostegno o perché ritenga auspicabile un sostegno di Obama al movimento Occupy, ma piuttosto perché il silenzio di Obama, la cui elezione non si può dimenticare, è stata sostenuta fortemente da un movimento d'opinione, se non immediatamente politico, nel 2008, che è veramente quello che ha permesso ad Obama di essere eletto. Diciamo, il silenzio di Obama in questo momento rivela, secondo me, davvero la crisi della mediazione politica, diciamo, di cui è capace la democrazia, una democrazia rappresentativa inquinata dai poteri forti e dalle lobby, non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Europa, diciamo il caso greco e in qualche misura anche quello italiano mi sembrano rivelarlo chiaramente, i meccanismi storici della democrazia rappresentativa sono in questo momento schiacciati tra due forze diciamo contrarie, dall'alto sono schiacciati dagli imperativi della finanza globale e del potere economico che ormai decidono al posto delle elezioni chi è adeguato a guidare il paese nelle direzioni, in direzioni compatibili con gli imperativi del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, eccetera. Dal basso questi stessi poteri rappresentativi sono ovviamente pressati dalle istanze di riappropriazione e di resistenza che i movimenti globali, non solo negli Stati Uniti e in Europa, stanno ponendo in essere. E a questo punto si pone, diciamo, a queste istituzioni della rappresentanza e quindi allo Stato una sorta di out-out, cioè o lo Stato di polizia o nuove forme del comune e della democrazia diretta.
Ovviamente noi siamo per le seconde, ecco. E speriamo di riuscire a costruirle a livello transnazionale. Ti ringraziamo Alessandro e speriamo di sentirci nuovamente presto.
Grazie a voi e insomma che la lotta continui.